Briciole di Magistero.
Fatichiamo un po' a distinguere le sue parole per ragioni tecniche e per l'intrinseca debolezza della sua voce, ma ne vale la pena. Papa Pio XI, nel suo radiomessaggio del 24 dicembre 1936, sente di esprimere la sua riconoscenza a tutti coloro che fanno apostolato attraverso le proprie fatiche e le proprie sofferenze. Lui stesso sembra molto affaticato.
Il nostro pensiero, pieno di particolare fiducia, va in modo speciale alle eroiche anime che fanno apostolato dello stesso lavoro quotidiano e delle stesse loro infermità, più particolarmente ancora alle candide schiere che da tutte le parti del mondo tramandano i profumi della loro purezza al cielo, diciamo di quei piccoli che credono in Cristo, che appartengono in particolar modo alla Chiesa, appunto perché da Cristo prediletti. In quest'anno, direttissimi figli, la divina benignità ci concede di contribuire alle preghiere, alle opere, ai sacrifici di tanti, di tutti quanti, con un esperimento di sofferenza finché mirabilmente risparmiatoci, e che la stessa divina bontà immediatamente e larghissimamente ci compensa con un mirabile, commovente consenso di preghiere che da ogni parte della Chiesa in questi ultimi giorni e continuamente vanno intensificandosi a sollievo del Padre comune.
La fede è una forma di conoscenza con molti valori aggiunti però rispetto alla conoscenza tradizionale. Il Papa teologo e filosofo, Benedetto XVI, ce lo illustra nell'udienza generale del 21 novembre 2011.
La fede permette un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la persona umana. È un sapere, cioè un conoscere che dona sapore alla vita. Un gusto nuovo di esistere, un modo gioioso di stare al mondo. La fede si esprime nel dono di sé per gli altri, nella fraternità che rende solidali, capace di amare vincendo la solitudine che rende tristi. Questa conoscenza di Dio attraverso la fede non è perciò solo intellettuale, ma vitale. È la conoscenza di Dio amore, grazie al suo stesso amore. L'amore di Dio poi fa vedere, apre gli occhi, permette di conoscere tutta la realtà, oltre le prospettive anguste dell'individualismo e del soggettivismo che disorientano le conoscenze, le coscienze. La conoscenza di Dio è perciò esperienza di fede e implica nel contempo un cammino intellettuale e morale, toccati nel profondo dalla presenza dello Spirito di Gesù in noi. Superiamo gli orizzonti dei nostri egoismi e ci apriamo ai veri valori dell'esistenza.
Del rapporto fra fede e conoscenza si era occupato a lungo Giovanni Paolo II nella sua enciclica Fides et Ratio. La ragione è sempre presente nel cammino di fede. Lo ribadisce all'Angelus del 26 settembre 1999.
La ragione è in essa implicata a diverso titolo. Essa è presente già nella maturazione dell'assenso di fede, giacché questo, pur essendo fondato sull'autorità di Dio rivelante, si sviluppa in modo profondamente ragionevole attraverso la percezione dei segni che Dio ha offerto di sé nella storia della salvezza. La fede chiama in causa l'intelligenza, impegnandola, secondo un'espressione di Sant'Anselmo, nella ricerca di ciò che ama. La fede diventa così, oltre che ragionevole, ragionante. Ecco il compito che è chiamata a svolgere la teologia, raccogliendo i dati della rivelazione ed operando su di essi una riflessione sistematica, sia per approfondire le varie dimensioni, sia per cogliere l'armonia tra i diversi aspetti della verità, sia infine per rispondere alle sfide sempre nuove poste dalla cultura e dalla storia.
All'insediamento delle commissioni preparatorie per il Concilio, il 14 novembre 1960, Giovanni XXIII ci offre una lezione di storia della Chiesa sui concili del passato e ci spiega a che cosa serve un concilio oggi.
I concili ecumenici del passato risposero prevalentemente a preoccupazioni di esattezza dottrinale, varie ed importanti, circa la lex credendi, a misura che eresie e terrori tentavano di penetrare nella Chiesa antica in Oriente e in Occidente. A Nicea era posta in discussione la divinità del Verbo divino fatto uomo a salute del genere umano, l'errore di Ari. A Efeso grande preoccupazione circa l'unità della persona del Verbo nelle due nature e circa la divina maternità di Maria, la Theotokos. A Calcedonia altre querele e discussioni circa la distinzione delle stesse due nature. Nel secolo XVI la Costituzione della Chiesa era stata funditus compromessa e a Trento tutto si dovette e si poté ristabilire sulle antiche basi, fede, culto, sacramenti, disciplina. Tutto fu riportato a solido fondamento e in chiarissima luce. Il Concilio Vaticano I, infine, per quel breve tratto di tempo che gli fu concesso, rivide nuovamente e vigorosamente la divina Costituzione ecclesiastica, con speciale riferimento all'infallibilità in rebus fidei et morum del Romano Pontefice. L'occasione per il raduno degli altri 15 concili ecumenici, oltre i 5 nominati, fu offerta da circostanze varie e dalla preoccupazione di salvaguardare, sì, la purezza dell'insegnamento della Chiesa circa vari punti di dottrina, ma anche ad affermazione e direzione di coscienze turbate in faccia ad avvenimenti di carattere religioso e politico in diverse nazioni o contingenze, riferentesi però quasi sempre ai compiti supremi del magistero ecclesiastico a servizio di ordine, di equilibrio e di pace sociale. Nell'epoca moderna, in un mondo dalla fisionomia profondamente mutata e sorreggente si affatica fra i fascini e i pericoli della ricerca quasi esclusiva dei beni materiali, nell'oblio e nell'illanguidimento dei principi di ordine spirituale e soprannaturale che caratterizzavano il penetrare e l'espandersi lungo i secoli della civiltà cristiana, nell'epoca moderna dunque, più che di un punto dell'altro di dottrina o di disciplina che convenga richiamare alle sorgenti pure della rivelazione e della tradizione, trattasi di mettere in valore e in splendore la sostanza del pensare e del vivere umano e cristiano, di cui la Chiesa è depositaria e maestra nei secoli.
Briciole di Magistero.